Buonasera a tutte, buonasera a tutti, bentornati su Mustacchi, il podcast che non licenza un cazzo di nessuno. Io sono Massimiliano e con me questa sera c'è il rivoluzionario Carmelo.
Buonasera, sono qui per sindacalizzare Mustacchi.
Ma guarda, facilissimo, fatto.
No, fatto troppo subito. Facile.
Troppo facile.
Devi creare l'attrito tra il padrone e i dipendenti.
Siamo
c'è
tutti,
divertimento.
Siamo
Biggio,
tutti allo
dove
stesso
sei?
Livello. Siamo tutti allo stesso livello. Non...
Biggio, dove sei, compagno Biggio?
Perché pensi che io sia, come si dice?
No, vabbè.
Quello lì, figurati. Prima
alla
stavo,
fine.
Stavo al telefono con mia madre. Ho detto, non mi ricordo neanche come cavolo ci siamo arrivati su quel discorso lì, e ho cominciato a fare tutta la filippica, perché i manager, le merde, vaffanculo, questi sono proprio stronzi, ma che cacchio stanno ancora lì? E mamma, ma come mai sei così agitato? No, niente mamma, mi sto scaldando per questa sera, questo è l'argomento della puntata. Va bene, allora dai, guardiamo un paio di notiziole. Diciamo che la notizia grossa di oggi è che c'è stato il Pokémon Presents e hanno annunciato Pokémon ZA, che io voglio capire, Pokémon Legends ZA, ma che minchia di nome è? Hanno fatto la scuola di Microsoft per i nomi questi?
I fan di tutto il mondo attendevano con impazienza il remake di Nero e Bianco.
Vabbè, quelli tutti gli altri. Ma allora, ma perché si attende con impazienza il remake? Io aspetto un nuovo capitolo. O no? Cioè, posso capire se lo annunciano. Vabbè, sì.
Io aspetto Palworld 2 direttamente.
Ah sì, certo.
La 1.0 di Palworld.
No, però in generale no, se annunciano un remake, ok, allora lo aspetto. Ma se non annunciano una ceppa, ma perché cacchio devi aspettare? Però qua torniamo sulla faccenda, i rumor e bla 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 bla. Di sto Pokémon non si è visto assolutamente una ciola, però l'hanno annunciato, giusto dirlo. L'altra roba che hanno annunciato è che arriva il gioco di carte su mobile e poi aggiornamenti sugli altri giochi. Insomma, non è che hanno detto chissà che. Purtroppo.
Gioco di carte sarà stile, ci sono varie tipologie là, non mi ricordo come si chiamano.
No, è un è
o alla,
il è il trading
Hearthstone o
sì.
All'arte.
Sì, perché è letteralmente la riproposizione digitale del gioco di carte di Pokémon, del trading card game che c'è
quello
da
fisico.
Sì, da cos'è, 25 anni, 30 anni.
Che io ignoro totalmente, non sapevo manco esistesse.
Un sacco di colleghi super appassionati, ma non per giocarci, cioè, comprano le carte e basta. Non chiedermi perché.
Se le rivendono per la pensione.
Può essere.
Tipo quelli di Magic con Loto Nero.
E guarda, Beppi, sì, tipo Magic con il Loto Nero. Adesso vado a cercare se c'è da qualche parte la data d'uscita, perché giuro che l'ho guardato, però non mi ricordo assolutamente quando esce. Makes perfect sense. Vediamo un po' che cosa dicono. Se esce, dovrebbe uscire quest'anno. Sì, Android e iOS da qualche parte, cioè prima o poi nel 2024. Quindi esce quest'anno. Poi che altro? Che cazzo di altro è successo? Io non sono, giuro, giorni che non sto guardando niente se non le notizie che passano.
Sentito
per...
No, meno male.
che passano per il gruppo Telegram, per cui o per i vari gruppi Telegram dove sono. Me ne sto chiamando un attimo fuori perché dopo il delirio Microsoft, i giochi su PlayStation, mi sono venuti tutti a noia. veramente tutti a noia, per cui non
Beh, a
ho
me da
guardato più
mo.
niente. Eh sì, perché ho raggiunto il punto di saturazione lì.
Ma pure perché, cioè, effettivamente qual è il valore di queste news? Cioè, come
Nessuno.
dicemmo l'altra volta, finché discuti tra amici come se stessi al bar, ci ridi su, gli dai pure un valore, cioè almeno ci ridi su.
Sì.
Ma affrontate in modo serio, che cioè, dobbiamo commentare. Che veramente c'è cioè, proprio la fuffa se passa veramente la voglia cioè,
Sì.
non hai stimolo a seguire almeno io non ho stimolo a seguirli pure perché veniamo da 2 anni di telenovelas che veramente hanno toccato il fondo del barile quindi dici ma che cazzo ne frega a me cioè se esce un video del gameplay di Dragon's Dogma 2 me lo vedo volentieri. Altre cose annunciano qualcosa di nuovo che okay, ti interessa pure, ma tutto il chiacchiericcio a base di rumor ha veramente scassato la minchia.
Esatto, per cui direi che possiamo passare, tanto mi sa che ne parliamo per un po', all'argomento principe della nostra serata, ovvero, ma questa industria dei videogiochi come se la sta cavando? Perché noi siamo usciti dal 2023 con, almeno io personalmente, con l'animo profondamente in conflitto, perché è stato un anno a livello di prodotti incredibile, veramente incredibile. Dalle cose piccole alle produzioni gigantesche, abbiamo avuto un'annata di capolavori. Non c'è niente da fare, è stato un anno simile al 2017. Abbiamo avuto Zelda, Tears of the Kingdom, abbiamo avuto Baldur's Gate, abbiamo avuto Alan Wake, abbiamo avuto nel suo piccolo anche Hi-Fi Rush, Pentiment anche è uscito quest'anno, è uscito quello prima, non mi
No,
ricordo.
l'anno scorso.
Ah, ok. A suo modo
Cioè,
Starfield.
2022, mi sa proprio.
Ok. Final Fantasy XVI, nel bene e nel male, e nel bene e nel male anche Starfield, che è comunque un gioco nuovo di Bethesda, è sempre un evento. Insomma, abbiamo avuto veramente un'annata incredibile. Dall'altra parte, però, nonostante le crescite dei vari settori, dei vari ambiti, abbiamo avuto un'annata terrificante per l'industria. Ed è una delle robe che ci ha scosso di più. Non ne abbiamo parlato perché c'è ogni settimana, perché è un argomento secondo me che non può essere detto così al volo in 30 secondi commentando una notizia. C'è qualcosa di profondamente sbagliato, c'è qualcosa di marcio, no? In tutto quello che stiamo vedendo negli ultimi 14 mesi, perché alla fine, più o meno da fine 2022, in gennaio 2023 si sono incominciate a parlare, sono incominciate a venire fuori tutti questi licenziamenti. Allora, questa sera volevamo capire un attimino che diavolo sta succedendo e farci qualche ragionamento sopra. Io lascio la palla per un attimo a
Ma io che cazzo ne so. No, vabbè, per alleggerire un po', perché se lo prendi troppo sul serio, veramente si passa da toni catastrofici a toni apocalittici in un attimo.
Certo.
E poi dipende da chi, cioè da quale punto di vista lo osservi, perché diciamo negli ultimi 2 giorni, quando abbiamo deciso più o meno di affrontare questo argomento, mi sono fatta una bella lettura di parecchia roba e sono rimasto sbalordito dal fatto che, cioè, comunque nello stesso contesto trovi chi dice: raga, è tutto normale, non vi spaventate, raga, è la fine del mondo. Così, proprio dalla mattina alla sera. Tra tutti gli articoli che ho letto, secondo me, uno dei più fighi e interessanti, che è un po' una mattonata da leggere, ma riassume veramente tutto quello che ha portato, almeno secondo lui, a questa situazione. È un articolo di Matthew Ball sul suo blog che praticamente ha fatto un resoconto di di come siamo arrivati a questa situazione, perché il paradosso è che, come hai detto tu, sembra che è festa, no? Tutti vendono milioni, miliardi, tutto va alla grande. Siamo arrivati a circa 3,5 miliardi di persone che videogiocano e tu dici minchia, cioè praticamente è metà del pianeta videogioca. Come è possibile poi ogni giorno, sembra quasi un meme, che ti fanno il bollettino di guerra, oggi sono morte 100 persone, oggi 200 persone, no? E giustamente uno dice ma come cazzo è possibile? E lui cerca di fare un'analisi, mette diciamo uno dietro l'altro varie variabili che hanno portato o potrebbero portare anche a una fase ulteriormente catastrofica. E alla fine sono pure cose che un po' ci è capitato di discutere anche in puntate precedenti, un po' sicuramente avrete letto tra i mille articoli che comunque sono stati prodotti su Starcomet. E alla fine, cioè, la sintesi è che la bolla del Covid sta esplodendo, quindi nell'esplodere sta causando tutta questa serie di effetti.
E è qua una c'è delle... la mia prima domanda. Finisci pure, poi faccio la domanda.
Cioè lui fa un elenco di cause, tra cui questa, il fatto che per un periodo c'è stata tutta la crisi dei microchip, le console non si trovavano, Nvidia e un po' pure AMD hanno fatto la cresta, quindi hanno creato comunque una situazione in cui la gente non poteva effettivamente comprare la roba per giocare. E quindi matematicamente tu vai a ridurre il bacino di gente che può spendere soldi. Poi ci metti l'inflazione, ovviamente, che non si può non calcolare. Ci metti il fatto che il prezzo dei videogiochi ora si sta ragionando sull'aumentarlo, ma è rimasto praticamente intoccato per troppi anni, a fronte di costi di produzione hanno fatto per 10, per 20, così. Senza proprio via, boom, spendiamo qua 300 milioni per fare un videogioco. E tutta sta roba qua, poi fa l'elenco è lungo, poi casomai ci torniamo per vedere, però
come al solito lui dice, tutti i link che vedrete in puntata li mettiamo nella...
No, ma è figo perché mette le fonti a qualsiasi cosa che dice, cioè no, non fa un elenco di cose così sensazionalistiche e le lascia lì. Lui mette i grafici, le fonti, quindi uno se vuole approfondire e si va a leggere pure tutti gli altri link che mette, a parte che c'è sta una giornata intera perché è infinito sto cazzo d'articolo, però poi quando colleghi i puntini dici cazzo, questa è una panoramica veramente fatta bene, cioè è lì poi inizi a capire perché si crea pure la dissonanza tra anno della Madonna e poi sembra l'apocalisse. E ricordiamoci che ad oggi il 2024 è già arrivato a 6.000 fino a poco tempo fa, mo se ci mettiamo sti, ancora non si è capito se sono già effettuati o meno licenziamenti di Sony, su altri 900 arriviamo a 7.000 e siamo a fine febbraio, l'anno scorso erano 10.000, quindi se continua questo trend è qua, boh, arriviamo a 20.000, non lo so. E giustamente la cosa preoccupa perché sono numeri che se andate a vedere gli altri anni non ci sono arrivate a queste cifre. Perciò no, si crea un po' la, cioè è un'anomalia, perché dici cazzo, ma cioè, che avete combinato? Cioè nel periodo del Covid che cazzo avete fatto che si sono ingranditi tutti? Hanno fatto delle previsioni che poi, cioè non ci voleva un mago per capire che non poteva durare quel periodo là, perché era un periodo straordinario. E perciò ha detto esplosa la bolla del Covid, perché non puoi ragionare più in quei termini lì. La gente non sta più chiusa forzatamente in casa e spende soldi sui giochini. E a me pare che alcune board pensino che sta roba doveva continuare per 20 anni, cioè follia totale proprio.
E qua arriva la mia domanda. Allora, posto che nessuno sapeva come sarebbe andata e questo potrebbe essere un, tra virgolette, una scusante, ok? Ma questi sono super manager di corporazioni gigantesche che fanno questo di lavoro. Quel lavoro è stato fondamentalmente, cioè quel lavoro è fondamentalmente prevedere che cazzo succede da qua a 5 anni, no? Quindi la mia domanda è: ma possibile che con tutti i geni, economisti, quelli che fanno le previsioni della Madonna, quelli che fanno, che ti sanno capire che cosa succede nel 2030, oggi che siamo nel 2024, nessuno sia riuscito ad arrivare al questa roba non è una roba che durerà all'infinito? Questa pandemia non ci terrà chiusi in casa per più di un anno. Questa pandemia non potrà condizionare il nostro business model da qui a una decade. Sembra che sia stata una roba come se fosse tutta piovuta dal cielo. Hanno fatto quelle bordate di assunzioni gigantesche che poi, tra l'altro, chiaramente fanno notizia i licenziamenti, ma le assunzioni raramente arrivano sui portali come notizie e quant'altro, quindi noi non sappiamo effettivamente quanta gente avessero preso, perché quello che sappiamo noi è abbiamo assunto troppo durante il Covid. Ma che cacchio vuol dire? Cioè, e soprattutto perché? Perché io posso capire che c'è stato il boom delle ore viste su Twitch, delle ore viste su YouTube in quei 2 mesi in cui tutto il mondo è stato in lockdown, perché alla fine eravamo veramente tutti quanti fermi, erano pochi i posti non affetti dal Covid e che non avessero una quarantena in atto. Ma posto ciò, ma veramente c'era bisogno di assumere tutte quelle persone? Veramente c'era bisogno di espandersi in questa maniera totalmente sproporzionata a quello che effettivamente era il bisogno? Io non riesco a crederci e non riesco a credere che tutte queste persone, appunto così capaci, che sono a capo di aziende così grosse, così multimiliardarie, così potenti nel bene e nel male, non siano riusciti a vedere che un'espansione del genere non poteva che portare a una contrazione brutale una volta terminata quella bolla, se vogliamo chiamarla bolla, ma in realtà è soltanto un periodo, perché non c'è stato niente di più. Periodo in cui tutti quanti eravamo costretti e la cosa che puoi fare è guardarti i film in streaming e giocare ai videogiochi. Chiaro, leggere, dipingere, fare mille altre cose. Però chiaramente il videogiocatore gioca ai videogiochi e se ha 2 mesi di tempo, ma banalmente nel nostro gruppetto, tu, Fabio, avete passato, penso, 15 ore a testa al giorno sui
Io
videogiochi.
feci proprio schifo, però è proprio quello il punto, è che erano numeri drogati
Ma certo.
da una variabile che c'è stata forzata, e non puoi fare un business plan su una cosa così. Cioè, boh, io no, no, non voglio dire, perché nemmeno nell'articolo dice è tutto dovuto da questo, è una delle concause, però comunque ha avuto un peso straordinario perché. Cioè, come se se ne fossero accorti troppo tardi che a quel gonfiarsi prima o poi sarebbe dovuto arrivare uno sgonfiarsi, nel senso che tu ti gonfi in previsione del fatto che devi produrre più roba. Ok, fermo restando che pure se tu assumi appena comincia il Covid, non produrrai mai in tempo per sfruttare quell'onda lì. Che già
Esatto.
dovrebbe essere una cosa banalissima, perché se io prendo 100 persone oggi che appena iniziato il Covid, il gioco esce fra 2 anni, il Covid è finito. Cioè, proprio la banalità, ok, perché nessuno poteva prevedere il Covid prima e quindi si preparava prima, è impossibile, né? Nessuno poteva dire io assumo prima così arrivo pronto per il Covid e sparo 3 giochi all'anno giganteschi. Il punto è che questa cosa qui, più tutte le altre variabili che lui cita, cioè pure per esempio in chat chiedeva a Babydef, voglio capire se ci sono state pure fattori esterni. Raga, il fattore esterno che sta ormai venendo fuori più di tutti e che si collega pure al fatto che ti chiedevi tu, cioè questi manager che devono prendere queste decisioni, ormai, almeno quelli che si sono quotati in borsa, hanno sta variabile che io chiamo un po' fantasma, dei cosiddetti cravattari, cioè gente che non fa parte dell'azienda, non sono tuoi dipendenti. è gente esterna all'azienda che casomai non sa manco chi cazzo sei o chi ci lavora, però mette i soldi, mette il capitale, punta su di te, di fatto gioca le slot machine, perché è venuto che vogliamo fare i discorsoni economici sulla borsa, l'investimento. Io non la vedrò sempre così, sono scommesse. Mettono i soldi su di te, quel capitale gli dà un potere sproporzionato, cioè nel senso che il manager poi deve dar conto a loro e a catena avrà ripercussioni su tutta la quelli che stanno sotto, e lo stiamo vedendo giornalmente. Poi pure il licenziamento è pure un trucchetto facile per abbassare i costi e fa vedere sempre a loro che, vedi, possiamo, abbiamo più margine di manovra così. E il discorso è sempre quello, cioè il manager ancora può avere ripercussioni, cioè fa una cazzata, che ne so, quello di Sony là che se n'è andato, come si chiama, Jim
Jim
Ryan,
Ryan.
che se non sbaglio era quello che aveva detto noi dobbiamo puntare tutto sui games as service, e poi li cancellano, vabbè. Però è stato mandato via. Allora, diciamo, hai uno strumento anche per correggere l'errore. Il cravattaro che ti mette i soldi, tu non hai alcun potere, cioè tu che stai nell'azienda
Alto.
non puoi dire io ti licenzio, quello non fa parte, cioè quella è una variabile esterna che però ha un potere sproporzionato su
È
di te.
vero, però, e ti metto subito un però gigantesco, un'altra azienda enorme, veramente enorme, che anche se non sembra dall'esterno, che è quotata in borsa, che ha tutti questi problemi, ma fa comunque i passi che vuole fare lei, è Nintendo. Quindi qual è il problema? Il problema è probabilmente le politiche interne delle aziende che puntano più a quello che non a
Dovevo
accontentare e sviluppare delle robe che possono
precisare,
essere.
perché lo precisa pure l'articolo, questo problema è fondamentalmente americano,
Ah sì,
americano
certo.
in parte occidentale, dopo che con occidente intendiamo pure l'Europa,
L'Europa.
ma in Europa già è diverso. Questo problema fondamentalmente ce l'hanno gli americani.
Noi abbiamo delle regolamentazioni per
Che gli
licenziare le persone,
americani,
loro
sì, gli
no.
americani è il far west su sta roba qua, per questo dico. Queste variabili esterne hanno troppo potere e si vede poi nel fatto che comunque i giochi escono sempre nei trimestri che devono, in cui serve che deve salire il valore, cioè lo vediamo, no? Quali sono gli effetti? Poi questi sono effetti, diciamo, minuscoli, perché non è che dici ok, esce il mese XY, l'importante è che esca. Il problema è quando devi licenziare per far vedere a loro che risparmi. O devi prendere scelte sui trend, per esempio, perché loro che cazzo ne sanno qual è il trend? Loro semplicemente dicono, oh, sti soldi a me da 100 me li devi fare diventare 300. Quindi vedi tu come, e tu giustamente che fai? Fai il gioco sperimentale su cui non hai alcuna garanzia di vendita, o reiteri sempre la formula che vende sicuro? Eppure sta cosa qua, a lungo andare abbiamo visto Ubisoft, che fine ha fatto?
Ha
Nonostante
fatto
è un
la fine, però.
indietro MS meno influenzata da sta cosa qua, ma
Certo, però Ubisoft da un certo punto di vista, a mio avviso, potrebbe aver imbroccato almeno in parte, non del tutto, però una cosa sola. Tu tendenzialmente non compri il gioco di Ubisoft Montpellier. Tu giochi sì, compri il gioco di Ubisoft perché c'è tutta Ubisoft che collabora a quel gioco lì. Per dire, non è per dire Ubisoft, credo che sia una delle poche che ragiona in questa maniera qua. Magari lo studio in particolare ha il controllo sul gioco, che è un altro coso, che è un altro conto. Però con tutti gli studi che hanno in giro per il mondo, sono quelli che hanno creato questa sinergia in cui c'è un ciclo di sviluppo 24/7 perché essendo in giro per il mondo te lo puoi permettere. Quindi, c'è quella roba lì. D'altro canto, la questione che dicevo è: il ruolo del manager però non deve essere soltanto assecondare gli investitori, perché se assecondi solo gli investitori, è chiaro che la gente che non ne capisce una ceppa di videogiochi vuole la roba più simile al film e quindi ti costa 300 milioni, vedi Spider-Man, per 200 o 300, adesso non mi ricordo, per svilupparlo, e se non li rifai entro 2 settimane dal lancio vuol dire che hai sottoperformato e ti ritrovi fondamentalmente nelle scarpe di Square Enix per tutto il tempo. Il ruolo del manager, dal mio punto di vista, dovrebbe essere, comunque è, perché insomma, di nuovo, Nintendo questo fa, e lo vediamo in tutte le call che fanno, è quello di far capire agli investitori che i passi che stanno prendendo sono quelli giusti, che porteranno a un profitto in futuro. Il profitto immediato, sempre e comunque, non può esistere, ma questo è il ruolo anche di questi capi di azienda che devono spiegarlo a chi ci mette i soldi. Ma per forza, tu non puoi prescindere da questa cosa. Rispondo solo a GDR Unplugged che diceva in chat, peraltro bentornato, che era un sacco che non ti vedevo, vedendo la cosa dal punto di vista prettamente economico, hanno assunto quando serviva e se ne liberano quando non servono più. Escludendo il lato etico, non vedo errori. Io vedo errori perché non servivano queste persone. Non servivano tutte queste persone. Perché se dopo 3 anni, perché comunque insomma, non mi ricordo, Befi, se Nintendo stacca gli assegni degli utili, se dopo 3 anni, dove potenzialmente tu non hai tirato fuori un gioco, soprattutto non a quei livelli lì, tu fai fuori. Vedi Sony, notizia di oggi, l'8% di tutta la tua forza lavoro, che sono circa 900 persone, chiudendo diversi studi, tra cui anche uno studio storico come può essere, PlayStation London, che erano i vecchi Psygnosis. Insomma, c'era parte dei vecchi Psygnosis. Ma perché, cioè, ma che cavolo di conti ti sei fatti? In quale maniera sei arrivato a capire che quelle persone potevano dare effettivamente un di più? Io è questo che non riesco a capire, e soprattutto la cosa che non capisco è, come si può dare ancora fiducia, ma a livello degli azionisti, come si può ancora dare fiducia a un capo di azienda, ai manager, ai CEO, gli amministratori delegati, giusto, in Italia,
Il direttore generale,
che non ha la visione da qui a 5 anni? Di nuovo, l'esempio che hai fatto tu, Jim Ryan, ma come cazzo ti viene in mente di mettere in sviluppo 12 gas sulla stessa piattaforma, che fondamentalmente lo sai benissimo che si
l'hai
mangeranno.
brandizzata in modo diverso, cioè
Ma si mangeranno il
Sony.
pubblico uno con l'altro, ma per forza.
A parte la concorrenza interna, ma ti sei brandizzato con una narrativa del tutto all'opposto di quel tipo di giochi lì. Mo' improvvisamente vuoi far cambiare al tuo target le abitudini. Auguri! Auguri! E
Cioè, è
lo
veramente
dicemmo,
come.
penso, un anno fa, sta
Sì.
roba, quando iniziano, forse pure un anno e mezzo fa, eppure io dissi, ma cioè, auguri, come cazzo fai a far cambiare st'abitudine, se tu sei la console delle esperienze cinematografiche del single player e mo vuoi fare il modello dei gas? Cioè, boh.
Che poi si sono comprati Bungie apposta. Dopo 6 mesi, no, forse un annetto, hanno tagliato gente da Bungie, così, tra virgolette, a caso, dopo che gli hanno fatto annunciare il gioco, e che quindi magari lì davvero servivano le persone, e dopo che hai sucato l'expertise di una casa di sviluppo che hai comprato apposta per quella cosa lì, hai fatto degli annunci totalmente fallimentari, ma io ci credo assolutamente che Jim Ryan è stato fatto fuori e non è stata una scelta personale. Perché per quanto abbia
È già un
lanciato.
miracolo,
Ma
è
sì.
già un miracolo che hanno potuto prendere questa decisione, perché vedi Cotechino è stato lì per 20 anni a fa danni e nessuno poteva toccarlo.
Cotechino ha una roba che altri non hanno. Lui non ha chiuso un anno in rosso. Dal punto di vista, ripeto, facciamo come faceva prima, facciamo come faceva, come diceva prima, GDR Unplugged, dal punto di vista meramente economico, tutti i sensi dell'universo. Perché non ha sbagliato una strategia, non ne ha sbagliata una. Call of Duty vende come il pane e vende come il pane ancora oggi. Anche con il capitolo che, l'ultimo capitolo che è single player è una merda e multiplayer tutti dicono che sia, insomma, che era molto meglio quello dell'anno prima. Cotechino è rimasto peraltro ancora un anno per chiudere l'affare di Microsoft e quella roba lì comunque ha portato nelle tasche degli investitori una marea di soldi, degli azionisti, non degli investitori, degli azionisti una marea di soldi, per cui per forza di cose tutti quanti gli dicevano bravo.
Nel mentre ha creato morte e distruzione
Ah, beh, chiaro.
come
Di nuovo,
contesto.
chiaro, però quello è il piano etico e morale. Che è un po' quello, la divisione che dobbiamo fare, no?
Il problema è che è un'altra cosa che pure cita l'articolo. Ormai lo standard è si lavora a progetto, no? Che diceva pure Unplugged. Devo fare il gioco X, assumo Y, fatto il gioco X, via quelli che non mi servono. Quindi è la definizione di precariato, no? Quindi tu comunque lavori in sto settore già sapendo che sempre in Occidente, perché raga, in Giappone non ragionano così. Cioè vedi
No, in Giappone
Nintendo,
no.
e mo lasciamo sta che comunque Sony sì è giapponese, ma si sta americanizzando parecchio. E lì c'è un'altra cultura, là prima di licenziare si tagliano le dita, fanno il seppuku, fanno tutta la roba del Bushido e poi in ultima istanza licenza, cioè significa che proprio sta andando a scatafascio. Giusto o sbagliato che sia, però là l'ha imposto in modo diverso.
Apro e chiudo
E possiamo
parentesi,
vedere.
quando Wii U è stato un fallimento, Iwata si è tagliato lo stipendio perché dice è
Quindi
inutile licenziare adesso che abbattiamo il morale dei nostri sviluppatori e facciamo giochi più brutti.
È paradossale che i giapponesi, che comunque come cultura del lavoro hanno questa cosa di c'hanno i paraocchi proprio, però un minimo di etica ce la infilano nel discorso. Cioè il presidente che fa questo ragionamento è un ragionamento etico, perché dice se non do il buon esempio io, ma come cazzo mi devono dare ascolto quelli sotto di me? Però, ok, non voglio dire meglio quello, meglio quello. Nell'Occidente sta andando in crisi perché di fatto è un lavoro che ormai è precariato quasi standard, cioè si è quasi normalizzato. Questa cosa ha ulteriori effetti, cioè tu ci metti 10 anni per avere un know-how di un esperto a livello verticale, casomai su un tipo di gioco, e se quello non ha un valore per te nell'azienda e tu fai il turnover come se fossero numeri, no? Cioè, come cazzo arrivi poi a fare la roba che fa Nintendo, che ti fa i due Zelda con gente che sta là da anni, che c'ha due coglioni così perché se li sono cresciuti letteralmente e conoscono alla perfezione le potenzialità dell'hardware su cui lavora, cioè sono tutte cose che tu non puoi insegnargli in un anno a una persona. Quindi se li
Chiaro.
prendi e li vendi come figurine dell'album, prima o poi questa roba avrà degli effetti.
E che secondo me hanno voluto prendere la parte, non so neanche se peggiore, del mondo del cinema, perché soprattutto in America guardano quello come un modello, lavorativo di business che funziona perché fa un sacco di soldi e via dicendo. Ma se è vero che un direttore della fotografia, per non prendere per forza il regista o l'attore, ma direttore della fotografia, l'elettricista, anzi ancora meglio, l'elettricista sa fare l'elettricista da Kubrick, sa fare l'elettricista da Spielberg, sa fare l'elettricista da Evanzina. E quello è un contratto a progetto, perché? Perché per tanto che ti porta via 2 mesi della tua vita. Applicarlo al mondo dei videogiochi, questa roba qua, non può funzionare.
È un po' più
Non può.
complicato,
Ma
diciamo, perché
chiaro, ma
cazzo,
chiaro.
le robe cambiano. Cioè, mo, no, non per sminuire, per dire che tu devi creare il set di luci, Però, cioè, voglio dire, l'evoluzione che c'è stata nei videogiochi negli ultimi 30 anni, non credo che nella, diciamo, nella creatività di come si crea il set di luci c'è stata una rivoluzione totale. Nei videogiochi è una rivoluzione ogni 5-6 anni, in altro po'. Esce un nuovo engine, devi imparare tutto da capo. Esce una nuova tecnologia, devi imparare tutto da capo. Tutta la roba che stanno tirando fuori con le nuove schede video. Che la roba te la devi imparare, la devi sfruttare, devi trovare un modo per implementarla, devi imparare a ottimizzare le risorse. Cioè,
Ogni
voglio
due
dire.
settimane, anzi, in realtà ogni settimana, ma diciamo, teniamoci largo, ogni mese più o meno, come si chiamano? Vabbè, non voglio dire il nome tecnico, ma comunque le caratteristiche che deve avere il tuo gioco per essere pubblicato su Sony, su Microsoft, su,
I test, cioè,
cambiano ogni mese.
mo non
Per
è che
cui.
dico, oddio, questo è il lavoro più difficile del mondo, per carità, però, come cazzo fai a combaciarlo col turnover eterno? Cioè, per
Non si
me,
può.
lo so come hanno fatto fino a mo'. Cioè, in passato era meno volatile la situazione, credo, ma non ho dati alla mano per poterlo certificare. Ovviamente possiamo fare ragionamento sul costo, no? Non costava tutto di meno, era tutto più facile da sviluppare, e ok. Ormai sai che è così. Cioè, se non ti crei una base solida di gente che ha le conoscenze per poterti risolvere i problemi, perché poi quello fai, risolvi i problemi. Cioè, non è che ti serve 30 creativi che hanno 1000 idee, no, ti serve gente che ti risolve i problemi. E tu crei questa situazione di eterno precariato dove di fatto tu devi andare lì, scrivere quanto sono 1000 righe di codice, arrivederci, fatto. Qual è l'incentivo nel team a lavorare bene se tu sai che alla fine tu devi scrivere quelle 1000 righe di codice e poi che cazzo succede? Se la vedono loro
Che poi
perché poi tu te ne vai.
non funziona neanche così, ma non può funzionare così perché tu scrivi quelle 1000 righe di codice e poi il codice però deve funzionare, deve essere implementato insieme a tutto il resto, deve essere implementato insieme a tutti gli strumenti per la scrittura, per la narrazione,
Questo,
per i
quando escono i
controlli.
bug a gioco uscito, cioè, siamo sicuri che chi l'aveva scritto quel codice è ancora nella team?
Assolutamente no.
Perché se lo hai mandato, un altro deve capire che cazzo ha fatto. Cioè, auguri!
Ma chiaro, perché
Auguri!
alla fine, adesso, in un team, che lavora tutto insieme, si sa più o meno come scrive il codice uno, come scrive il codice l'altro, ma se
Vabbè,
arriva
sì,
un
è standardizzato,
contractor,
ci sono degli standard,
esatto,
non è...
se arriva
si dovrebbe commentare.
un contractor che fa un pezzetto perché magari è super esperto in quel pezzetto e te lo lascia lì e va via, funziona esattamente come quando vi viene l'idraulico a casa, che il primo idraulico dice, vabbè, però quello che ha fatto questo impianto è proprio un ignorante, adesso te lo
Trova i
sistemo
tubi.
io. Poi 10 anni dopo arriva un altro idraulico che c'è un altro problema e dice, vabbè, ma quello che ti ha messo a posto questo impianto è un ignorante, porca vacca. Per cui non ha
Ovviamente
senso quel ragionamento lì. Chiaro,
stiamo semplificando per
certo.
riassumere, perché poi il discorso è molto più complicato. Che giustamente uno se lo chiede, dice: ma c'è, cioè, tutte queste variabili di cui stiamo parlando, io sono convinto che loro sono consapevolissimi della situazione. È che ormai hai messo nel calderone tutto insieme e non sai più come uscirne. E qual è la cosa più facile? Passiamo i costi. Come
Abbattere
lo
il
fai?
capitalismo. Ah no, aspetta.
No, come lo fai nell'immediato? Licenzi.
Tagliando le persone, è chiaro.
Eh sì,
Che sono il costo più
tagliando.
alto.
Perché sì, perché comunque, raga, negli Stati Uniti la media mi sembra sia attorno a 100.000. Non mi ricordo se per un senior o un junior, vorrei di cacate. Però so
Senior.
cifre più alte sia di quelle europee, non so i giapponesi, ma comunque gli americani pagano bene.
Sì,
Quindi sono alti i costi, cioè,
frena.
tenere gente.
Pagano bene, dipende da dove vivi, perché anche
Ah,
lì
beh, sì, perché se
c'è.
stai in California, se
Se
stai
stai a San Francisco, 100K
nelle
te ne
zone
fai una
che sì,
ceppa.
che paghi boh, 5.000 dollari al mese di affitto,
Ma
oppure di
guarda,
più.
andando sulle robe anche più costose, c'è l'assicurazione sanitaria, ci sono le
Sì,
tasse,
sì.
perché comunque tutti questi stipendi sono senza contare delle tasse, perché da loro non funziona come da noi, sono diverse. A tratti sono di più, a tratti sono di meno. La gente dalla California se ne sta andando perché ci sono troppe tasse, però la California è anche uno degli stati che ti dà più servizi. Allora la gente se ne va in Texas e quindi, vabbè, lì ci sono anche altri problemi politici che però fanno capire quanto è complessa la situazione. La cosa che abbiamo detto anche prima è che comunque fondamentale è che stiamo parlando fondamentalmente di America. Parlando di Europa, a me non sembra che ci siano stati così tanti licenziamenti in Europa.
No,
O mi sbaglio?
infatti
Cioè,
è principalmente un problema americano. Sì, qualcuna nell'elencone che ha fatto sia sul sito che abbiamo linkato prima, pure l'articolo di Kotaku che faceva l'elencone. Era Kotaku, sì, mi
Sì,
sembra di
Kotaku,
sì.
quello che dice 38
Sì,
giorni nel 2024 e
c'è
siamo a
comunque pure
6.400.
roba europea. È che, come detto prima, le leggi sono diverse. C'è un minimo un po' più di tutela, culturalmente siamo più aperti anche al discorso dei sindacati, perché questa è un'altra variabile, cioè negli Stati Uniti appena nomini le union e la Madonna è arrivato Satana, quindi culturalmente c'è pure questa cosa qua che poi paradossalmente pure in Giappone che io sappia non è che sia sto grande, cioè non sono molto
Figurati se
fan del
sono. Ma
sindacato,
figurati.
però hanno quest'etica, un minimo di etica diversa che sui licenziamenti ragionano in modo diverso. American se ne
Rispondo.
fotte proprio
Esatto.
e.
Rispondo un attimo a Bepidef.
Sì,
Sì. Embracer
Embracer è svedese, sì.
è svedese, Zaum è in Unione Europea. Allora, Zaum ha fatto notizia perché ha fatto fuori, diceva, il 25% dei loro impiegati, che però vuol dire 24-25 persone.
Ha pure CD Projekt, comunque
CD Projekt anche aveva fatto fuori
ci sono
un
esempi,
po' di persone,
pure
Rovio
in
ha fatto
Europa.
fuori 12 persone. Questi sono tutti europei, però siamo molto, molto, molto lontani dalle migliaia e centinaia di persone fatte fuori negli ultimi anni da entità americane. E Embracer, peraltro, quando licenzia, non licenzia in Europa. Cioè, quello più grosso che sta facendo fuori è Piranha Bytes. Io adesso Evolition non mi ricordo se erano europei, ma mi sembra di no. Adesso vado a cercare di dove erano. America, tutti americani. Gearbox anche che stanno affrontando anche quello. Quello più grosso chiaramente è Activision Blizzard, ma di questo ne abbiamo già parlato, nel senso che erano tra virgolette previsti questi. Questi sono letteralmente gli unici che capisco. Questi 1900 di Activision Blizzard fatti fuori da Microsoft sono letteralmente gli unici che capisco. Tutti gli altri io non li capisco e non riesco a capire come diavolo si possa pensare di portare avanti un'industria andando avanti così.
Beh, Embracer ha fatto i 2 miliardi su cui hanno scommesso tutto, che pure lì per me è follia che tu ti crei un carrozzone con così tanto anticipo e non sai manco se lo chiudi quell'affare. Cioè, ti stai veramente puntando una pistola alla tempia, giri il coso delle pallottole e fai la roulette russa e premi sperando che non becchi la pallottola. Cioè. E poi succede questo perché non c'hanno proprio materialmente i soldi per mantenere tutta quella roba lì. Poi significa secondo me pure che non avevano
Che
alcun piano per
anche lì,
sfruttare quegli studi lì.
vedi, ecco, prendiamo l'esempio di Embracer. i loro top manager hanno fatto tutta questa roba qua. Sicuramente gli investitori non hanno guadagnato da tutta sta roba, ma possibile che nessuno gli è venuto in mente, ma magari tagliamogli le gambe a sta gente.
Io non, che questo non è la cosa capire. Più spiegabile, perché cioè, chi prende queste decisioni in alcuni casi paga, in molti altri non paga, perché boh, che poi taglia, fa vedere che se risale il valore in borsa e se salva, non lo so. E ovviamente chi ne paga le conseguenze è l'ultima ruota del carro, che paradossalmente senza quella gente là tu comunque non fai un cazzo. Che non siamo ancora nell'era magica delle IA che fanno tutto, e quindi non ti serve più la manovalanza, cioè sta gente ti serve per fare il progetto, però a quanto pare sono talmente l'ultima ruota del carro, e comunque sono i primi sacrifici che si fanno.
Io adesso per curiosità ho aperto il qua la roba di Google che ti dice l'andamento della borsa, del titolo del gruppo Embracer, e siamo passati un anno fa più o meno dai $10 azione, adesso che sono un po' in salita, wow, a $6 in azione, 6,73. Secondo me questa roba non ha reso molto felici chi ci ha messo i soldi, gli azionisti e quant'altro,
Beh, cioè, è proprio tutto il sistema che non... Cioè, io ogni volta che vedo sta cosa che gente esterna che mette i soldi scommettendo su di me, io devo far contenti loro. È questo che poi mi fa amare quello che disse un mesetto fa Sven Binke. E cioè che noi raga fate che dite che cazzo volete, augurateci tutto il male, insomma noi resteremo così perché abbiamo trovato una quadra, loro ci hanno pure gli aiuti statali, quindi questa è un'altra certo. variabile che negli Stati Uniti chi cazzo la calcola, perché lo Stato si deve fare i cazzi suoi, e se volete che continuiamo a fare sta roba qua, supportateci, fine, perché noi l'obiettivo nostro è questo, fare soldi facendo giochi di qualità, non facendo magheggi in borsa, non face... poi sì, c'hanno la quota, c'è pure Tencent se non sbaglio nel...
sì sì, però in America però la maggioranza... ci sono gli aiuti statali,
però il discorso è che non c'è il controllo, questa è un'altra roba che dice nell'articolo, se non controlli come funziona un'azienda e gli dai soldi, la cosa abbiamo visto in Italia mille volte, no, ti do l'aiuto statale, mandi tutto a puttane, sprechi quei soldi a cazzo e poi ti dobbiamo aiutare per salvarti. Cioè è quel discorso là di controllare un minimo che fanno, che vogliono farci, che è un po' pure quello che è successo con City Project, che lo Stato... Sì. ha voluto indagare certo. sul bordello che era scoppiato, che dice oh io ti ho dato i soldi perché tu sei un'azienda che mi sta alzando il PIL, però sto vedendo che qua sta succedendo l'ira di Dio, fammi indagare che cazzo avete combinato. Ed è giusto così, perché comunque io ti ho dato dei soldi nella speranza che tu li investissi per fare qualcosa di buono, non per bruciarli a cazzo. Per me non è che l'hanno bruciato a cazzo, che lì c'è stata la solita cosa, abbiamo raccontato mille volte, però negli Stati Uniti la mentalità è diversa, cioè, lo Stato sì, però viene visto come una cosa e se devi fare i cazzi suoi, cioè c'è il liberismo, quello proprio fatti i cazzi tuoi, perché poi il mercato si autoregola, la mano invisibile, e lo stiamo vedendo come si autoregola segando le teste.
Sì, e poi magari magari è un periodo e sul lungo periodo e succederà questa cosa che si autore, ma quando mai? Per la carità, poi non siamo Nostradamus, non lo possiamo sapere.
No, ma l'assestamento ci deve essere per forza, se no se continua altri 2 anni così, cioè cazzo, è veramente l'apocalisse, si fermerà diciamo, la perdita di sangue. Quello che mi chiedo, e che si chiede pure nell'articolo, ma pensate che poi non ci sarà una ripercussione a livello proprio di vuoti, cioè ritardi, rinvii, e vedi Sony che ha ammesso pubblicamente, detto raga, noi fino a marzo 2025 non ci abbiamo un cazzo, di First Party.
Vedi, anche lì, porca puttana, e allora che cazzo licenzi 900 persone?
Perciò dico, cioè le conseguenze saranno queste.
Non sei riuscito a gestire le persone che hai in maniera decente, perché se hai assunto tutte quelle persone in più e adesso le licenzi, non è vero che non ti servono più. È una stronzata. Vuol dire semplicemente che le hai piazzate in progetti sbagliati, che si sono rivelati fallimentari ancora prima di partire, perché chiaramente se tu licenzi 900 persone, quasi 1000 persone, non è che non stai cancellando giochi. Ne hai già cancellati un bel po', soprattutto se chiudi uno studio di sviluppo intero. E allora tutta sta bella manfrina del stiamo facendo fuori gli eccessi che abbiamo assunto nel momento di raptus di assunzioni che abbiamo avuto 4 anni fa, è una stronzata, diciamocelo chiaro e tondo.
Ma cioè, poi alla fine lui dice, vabbè, so cazzi vostri, perché poi voi non avrete, come al solito con la mentalità del devo vendere la console con le esclusive, non avrete esclusive per piazzare la console, quindi so cazzi vostri.
Che roba assurda, io non ricordo un anno in cui PlayStation non abbia avuto almeno una grossa esclusiva di peso da far uscire nell'anno fiscale, diciamo l'anno fiscale che gli piace di più agli investitori.
Io dico, questi sono effetti concreti. E comunque, sì, leggevo Babydef, sì, effettivamente ho detto una cagata, perché l'esercito americano ci mette i miliardi su fare proprio la propaganda per farlo la gente, sì. Quindi l'aiuto c'è. E che non si capisce poi come cazzo si creano queste situazioni, se comunque c'hai pure quell'ancora lì.
Apro e chiudo parentesi. Poi ricordiamoci sempre che noi pensiamo sempre ai grossi studi di videogiochi, e stiamo parlando fondamentalmente di quelli, chiaramente, perché è lì che ci sono la maggior parte delle persone che lavorano, ma ci sono anche un sacco di industrie più di aziende più piccoline che magari non fanno solo videogiochi per vivere, e magari fanno anche dei progetti che esulano da quello, e possono essere, che cazzo ne so, progetti B2B, dei progetti commerciali, delle robe che può anche essere soltanto cacchio ne so,
L'Arian, dopo che stava per fallire, ha fatto giochi per bambini, giochi educativi per bambini.
Ma certo, roba se
andate su Wikipedia trovate dei titoli che non sono mai comparsi in articoli, news sull'Arian, ma loro per sopravvivere hanno dovuto diversificare il business, perché sennò chiudevano.
Chiaro, perché da qualche parte i soldi li devi prendere.
Poi con Kickstarter si sono, tra virgolette, salvati, un po' l'ha aiutati pure lo Stato, e mo sono esplosi. E io ho tanta paura, perché quel solito discorso, mo sono cresciuti, che succede? Che seguendo sta logica, diciamo la macro logica che fino adesso abbiamo discusso, mo dovrebbero segare metà del personale dopo Baldur's Gate 3.
Ma
che
sicuramente
tipo 400 persone.
Sicuramente delle persone le hanno già fatte fuori. Se non ricordo male, forse era già venuta fuori la notizia. Tu continua che io ricerco.
No, la mia paura è che sei cresciuto talmente tanto, talmente in poco tempo, perché se andiamo a vedere quanti erano col primo Divinity Origins, non arrivano manco a 100, forse una sessantina, non mi ricordo. Mo stanno a 400. Il che significa che per mantenere questo numero qua devi fare, non dico un altro Baldur's Gate, ma cioè devi produrre roba e devi vendere, se no non la mantieni tutta sta gente. Cioè, proprio matematica spicciola. E la mia paura è che comunque o si ridimensioneranno, che per carità va pure bene, perché non sono Rockstar. Cioè, non è che mo improvvisamente li mettiamo nello stesso campionato delle super big.
Ho detto una cazzata. Non hanno licenziato nessuno. Anzi, 12 ore fa c'è questa notizia. C'è notizia, questo post su Reddit. L'Arian sta assumendo gente licenziata dall'industria.
Hanno aperto il settimo studio 2 settimane fa, mi sembra. Io comunque sono preoccupato, perché hanno fatto un pozzo di soldi. E che comunque sono la mentalità che hanno è comunque da, tra virgolette, indie. Non ragionano come la mega big corporation. Quindi spero che non succedano cose simili a Zaum, che ovviamente era molto più piccola. Però si è visto come lì, come sono arrivati i soldi, si è capito più un cazzo. Si sono iniziato a coltellare e è finito a merda totale. E spero vivamente che non accada una cosa del genere, col fatto che sono cresciuti troppo e quindi mo devono cambiare pure mentalità, cioè devono puntare ancora più in alto. Cazzo raga, punta più in alto i Baldur's Gate 3. Boh, che devi fare? Cioè, devi fare un giochi a livello di GTA, che cazzo devi fare? Boh.
Cambi il paradigma dei giochi dei giochi di ruolo. Potrebbe sempre essere.
Cioè, più di quello io la vedo dura, perché è una roba enorme, lunghissima, dove hanno messo in mezzo attori, è tutto doppiato, cioè più di quella a livello di produzione, che cazzo devi fare? Cioè...
E lì sta il genio, tra virgolette, nel senso che magari hanno già un'idea per un qualcosa che viene dopo, anzi senza magari, l'hanno già detto, che sono in fase di scrittura degli atti finali, se non ricordo male, del loro prossimo gioco. Ma questo cosa vuol dire? Che il loro prossimo gioco non è in preproduzione da 6 mesi, ovvero da quando è uscito Baldur's Gate, è in preproduzione magari già da un anno. È possibilissimo. E cioè adesso c'è un team che si dedica a patch e ottimizzazione di Baldur's Gate, magari un team che sta facendo la preproduzione di questo gioco, magari ci sarà un team che sta prototipando altre cose, ci sarà il team di marketing, il team del community.
Sì, ma per forza li devi dividere a favore altre cose, perché c'è Baldur's Gate, lo puoi supportare, ma mettiamo anche per un altro anno, però se già, da come hanno detto, non vogliono fare DLC, arriverà che comunque devi chiudere il supporto, perché cioè l'hai patchato, funziona, le cose che non è riuscito a implementare le hai implementate, è finito, cioè certo. Dopo deve uscire un'altra cosa, e che cioè io spero, non so come cazzo fanno a far tornare i conti, però finché dura.
Cerchiamo di tirare un pochino i fili di tutto questo discorso.
No, vabbè, alla fine, sempre basandosi un po' su quell'analisi che è stata fatta, lui chiude il discorso facendo una serie di considerazioni su come si potrebbe evitare queste cose, diciamo, apocalittiche, cercando di iniziare ad educare anche un po' il pubblico a determinati tipi di cambiamenti che abbiamo già citato varie volte. Il prezzo che si alzerà, che piaccia o no, secondo me succederà in un modo o nell'altro, perché il solito discorso
sta già succedendo.
I giochi di 20 anni fa non duravano ma manco un millesimo della roba che sì, poi c'era il JRPG che durava 100 ore, ok, ma mo c'è, cioè, pure l'open world più stronzo c'ha una quantità di contenuti fuori di testa e in qualche modo devono far quadrare. Io non sono felice da una cosa del genere, grazie, dal livello del consumatore, chi cazzo è felice di pagare di più? Però mi rendo pure conto che, cioè, se l'alternativa è scatafascio, da qualche parte si deve iniziare. Un'altra cosa che lui cita è la pubblicità, che pure ne abbiamo parlato, è una variabile che nei videogiochi è difficile da inserire, perché culturalmente non siamo abituati ad accettarla. E quindi o fai i magheggi alla Kojima,
ma è l'unica.
O fai come il mobile l'ha sdoganato, ti piazzano le ads ovunque e viene accettato. Prendere quel modello e metterlo su un gioco single player, secondo me rischia di creare dei disastri. Però lui dice un modo si deve trovare, perché quei soldi lì ad oggi non vengono proprio calcolati. Cioè tu non li prendi, però non c'è proprio il ragionamento dello slot pubblicitario. Si sta iniziando a ragionare adesso di come implementarli.
Ma
però
io ti faccio una domanda.
È rischiosissima come mossa, secondo
te quanto è assurdo pensare a delle inserzioni pubblicitarie come possono essere quelle durante le partite di calcio? Non parlo della TV, parlo di andare allo stadio e vedere una partita di calcio. Dove le vedi le pubblicità? Sui cartelloni intorno.
Il discorso diegetico, cioè se le
Certo.
inserisci in modo diegetico, è un conto, è che non, cioè in un Metroidvania, come ce la ficchi una cosa del genere? Cioè, è difficile pure perché come fai a calcolare il valore di quello slot pubblicitario in un open world, per esempio, dove io magari quel cartellone non lo vedo proprio perché non ci sono passato in quella zona. Cioè
Beh, ma aspetta,
diventa un bordello così.
questo però può essere un discorso che puoi fare anche in real life. Se io metto un cartellone nella piazza grossa della rotonda qua vicino a casa mia e io non passo mai da quella piazza, io quel cartellone non lo vedo mai.
Lì c'è il ragionamento che
Però.
la piazza è di solito affollata, ci passano tot milioni di persone al giorno. Si fa un calcolo oppure con i slot pubblicitari in base allo share nelle televisioni, loro sanno più o meno a quell'orario lì quanta gente più o meno guarda quella trasmissione lì, quel film, e allora lì viene fatto tutto il listino dei calcoli. Con i videogiochi, a meno che non forzi la mano, e cioè significa che ci devi passare per forza, cioè ti tolgono il controllo della telecamera, il personaggio guarda quel cartellone per 10 secondi e poi continui.
Guarda, ci potrebbe essere un modo per capire questo flusso. Durante lo sviluppo si potrebbero assumere delle persone che di lavoro proprio provano il gioco. No? E lo provano sia in maniera tale da trovare i problemi che magari ci sono nel gioco, sia per capire come può essere un'esperienza di un giocatore medio. E quindi magari in quella maniera lì puoi anche studiare i percorsi che fa questa figura che potremmo chiamare tipo
Un nome strano,
il
come si chiama?
controllo
Sono
qualità,
quelli
credo, una roba
che
del
di
genere.
solito,
I
quindi
primi
stai
che vengono
attento, ma sai
licenziati,
che
no? Quelli
vengono
dei QA.
licenziati.
I
Ecco, non volevo
primi.
dirlo in modo brutale.
Però è così, cioè io, anche sta roba qua, porca puttana, ma tutti i giochi escono buggati, non capiamo perché. Testa di minchia, se tu fai fuori quelli che ti controllano che cosa sta succedendo di bene e di male nel tuo videogioco, ma dimmi un po', come pretendi di scoprire tutti i bug e tutti quelli
Fai
che è su?
l'early access.
Anche l'altra cosa in realtà che si può fare tantissimo, che hanno utilizzato già un bel po' di aziende, e quello che mi viene in mente subito è No Man's Sky, è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per quelle cose lì, per quegli studi lì, dei percorsi e quant'altro. Ma perché non possono fare delle analisi anche in quel senso lì? Mentre tu stavi
No,
parlando
ma
prima,
le faranno pure, è che
certo, però mentre stavi parlando
devi
prima, il primo pensiero
nasconderlo.
che ho avuto è stato: cazzo, pensa che figata andare in Grand Theft Auto e andare da Starbucks a comprarmi una Coca-Cola, uscire e andare nel negozio di, dico nomi a caso, Gucci. Pensa che figo sarebbe, quanto ti darebbe ancora di
Ma
più
lì è
l'impressione?
facile perché è urbano, no? È setting urbano. Fallo in un gioco di ruolo fantasy. Cioè, lì come ce la infili la pubblicità? Metti la Coca-Cola medievale? Diventa un po' casino, capisci? Oppure
Non metti la
già lo
Coca-Cola,
sci-fi
prendi
lo
magari
puoi.
un brand che può essere assimilabile a quello,
Le
cioè qualcosa si può
mutande
fare.
d'acciaio. Cioè, alla fine. Lui butta l'amo per dire, raga, le vie ancora non esplorate ci sono e potrebbero aiutare nel limare sta situazione dove si arriva al burrone per non cadere. Via, mettiamo a retromarcia e seguiamo. Poi fa anche altre proposte, però di base queste due mi sembrano quelle un po' più. E poi parla dei sindacati, cioè dice, se si inizia a
Certo.
sviluppare un po' di più sta cultura del sindacato, ma non all'italiana, cioè che fanno spesso fanno gli interessi dei padroni. Io ne so qualcosa che ho avuto una bruttissima esperienza con i sindacati,
Lasciamo perdere.
nonostante io sia comunque uno che dice ci devono sta, perché senza credo sia molto peggio. Però il discorso è proprio quello che se non si arriva a un compromesso, cioè tu non è che non devi licenziare, è che se cazzo tu fatturi miliardi, è tutto inattivo, è tutto positivo, e poi vedi che segui così, l'umore non solo di chi viene licenziato, ma pure di chi resta, secondo loro non ne risente minimamente, e non ha ripercussioni sulla qualità del lavoro, Cioè, ci stanno milioni di studi psicologici sul fatto che se la gente la terrorizzi non lavora granché bene, voglio dire, non ti produce quello che dovrebbe produrti. Quindi, cioè, ci vuole il mago per capire che se crei il panico, il clima di panico, nessuno lavora più con quella, diciamo, la voglia di fare qualcosa che deve produrre qualità. Cioè, e lo sanno, non è che non lo sanno, cioè, io dobbiamo spiegare noi, è che semplicemente dall'altra parte della bilancia c'è il fatto che risparmio e quindi sti cazzi tutto il resto.
Rispondo solo a due robe in chat, che Charlie e Ludo Charlie e Bepidef dicono: game user research e quelli che testano l'usabilità del gioco, che sono diversi dai QA tester. Sì, era una mezza battuta. Ci sono aziende esterne che fanno QA, ma QA non soltanto nel senso di ti faccio il test, ti faccio proprio quality assurance, per cui hanno tutto all'interno. Poi stavo anche un attimo portando l'acqua al mio mulino, insomma, non mi fate sempre dire le cose così, le battute non le capite più, ragazzi.
No, ma c'è pure la roba della user experience che, cioè, è recentissima nel mondo dei videogiochi, cioè non è una cosa di cibi. 20 anni fa esisteva più sul web design, cioè nei videogiochi la parola, proprio se non sbaglio, è stata coniata nel 2013, non vorrei ricordare male.
No,
è proprio
prima,
user experience, sì, nell'ambito dei videogiochi.
Sì, quindi prima si chiamava in maniera diversa, ma insomma il concetto è sempre stato quello.
E spesso
quello.
Viene pure mischiato con l'accessibilità, che non è, cioè alla fine uno dovrebbe essere sotto insieme l'altro, però voglio dire, ci sono pure figure nuove che potrebbero avere spazio se il team o chi commissione il gioco è interessato a quel tipo di cura lì, che così come il cui tester che dici tu ti trova il bug, ti corregge, ti può trovare pure altri tipi di difetti, il glitch eccetera, l'esperto di user experience alla fine non è che fa una cosa tanto diversa, cioè prova il gioco e cerca di capire se è accessibile, se capisce il menu come funziona, se sono piazzati bene gli elementi, se si capiscono i controlli, se è intuitivo, se c'è una barriera in entrata e dici ma che, come cazzo funziona, come devo sparare se non si capisce manco, no, i tasti, cioè voglio dire, so cose che possono partire dal banale fino alla cosa più complessa, che ne so, se devi fare il user experience su un Crusader Kings 3 e un altro paio di maniche, perché lì
ti spari.
8000 menu, voglio
ti spari
dire
direttamente.
Lì è diverso rispetto, che ne so, ad uno Breath of the Wild, dove è talmente tutto intuitivo che pure se lo metti in mano a un bambino, lui capisce che così ti muovi, così colpisci, così salti, e già hai un po' tutti gli elementi per poterti muovere nello spazio virtuale.
Però vedi anche lì come sei arrivato ad avere tutto così intuitivo.
Perché c'hanno i controcoglioni, lì ci lavora gente che conosce a memoria quel concept, cioè c'è gente che stava ai tempi del primo Zelda.
No, ma certo, però anche banalmente avendo un team di tester, quality assurance, games user research, tutta quella roba lì, che è il Super Mario Club, se non ricordo male, che si chiama, quelli il team di QA di Nintendo, che non è solo QA ma è tutto, che ci hanno lavorato sopra ancora un anno. Ma a quello, cioè, serve. Cioè,
gli dai pure il tempo materiale per
ma chiaro.
Fai i test per darti i risultati e su quei risultati fare dei cambiamenti. Perché non è che fai solo il test, dici sta cosa non va, ma lo dobbiamo lanciare, sti cazzi. Cioè, non hai risolto niente.
No, assolutamente. Assolutamente.
Devi avere il tempo materiale di correggerlo e ritestarlo.
Allora, io per chiudere vi farei un piccolo elenco degli articoli e dei siti a cui abbiamo fatto riferimento. Trovate tutto quanto poi in descrizione. Se volete approfondire tutti questi argomenti e tutti questi articoli, li trovate poi in descrizione. Partendo da The Tremendous Yet Troubled State of Gaming in 2024 di Matthew Ball, quello che ha citato all'inizio del podcast, e comunque lungo tutto il podcast fino adesso, Carmelo, abbiamo questo articolo di Kotaku che ormai è già datato perché l'ultimo aggiornamento è del 9 febbraio, siamo al 27, insomma, siamo già ben oltre questa cifra qua, che è quello che citavamo prima. C'è tutto un articolo da gamesindustry.biz, che parla dal punto di vista degli investitori,
Che sono impanicati.
che sono impanicati e pare, per quanto cerchino di dire di no, ma in realtà le voci nel corridoio nel settore dicono che i soldi che gireranno quest'anno per i progetti un po' più piccini, quelli che possono salvare degli studios che non sono quelli giganteschi, gireranno esattamente tra un mese alla GDC. Fine, poi non ci sarà praticamente nient'altro per il resto dell'anno. Abbiamo anche un articolo su Polygon che si pone la domanda: che sta succedendo nell'industria dei videogiochi con tutti questi licenziamenti? Un altro che forse questo avevamo
Il bollettino di
il
guerra.
bollettino di guerra, che è quello che viene aggiornato con tutte le notizie dell'anno sui licenziamenti. Ultimo, ma non meno importante, lo stavo facendo vedere adesso per chi ci sta seguendo anche in video, è un articolo scritto da Autumn Mitchell su Polygon, sempre, che dice: non importa che cosa succederà dopo, sindacalizzarsi a Zenimax ha funzionato. Ed è la storia di un guarda caso QA tester di Zenimax Media, che si sono sindacalizzati 2 anni fa, se non ricordo male, una roba del genere, e racconta di tutta la sua esperienza con i licenziamenti annunciati da Microsoft 2 o 3 settimane fa e qualcosa del genere. Una bellissima lettura, vi consiglio, in realtà vi consiglio di leggere tutto quanto quello che abbiamo proposto questa sera. E basta, direi che le nostre ugole sono belle stanche.
E alla fine abbiamo cercato di non drammatizzare troppo perché, voglio dire, non è che finisce tutto, si continuerà a produrre. E che ci volevamo togliere sto sfizio perché, cioè, raga, ogni settimana il bollettino di guerra, dico, almeno cerchiamo di dare un minimo cioè di fare un minimo il punto della situazione e poi ognuno unirà i puntini come meglio crede.
Chiaro. Peraltro era anche un bel po' che non riuscivamo a fare una puntata monotematica davvero come siamo riusciti questa volta.
Sì, ovviamente non siamo economisti, non vogliamo fare i
No, assolutamente.
Boldrin wannabe, però cioè, perciò abbiamo citato gli articoli così magari andate proprio alle fonti da cui ci siamo informati e
E via.
vi andate a leggere proprio lì le informazioni.
Intanto, Ratank ci chiede in chat, Fabio e Biggio che fine hanno fatto? Biggio sta tornando a casa,
Stati licenziati.
Fabio è sta facendo quello che ci siamo dimenticati di fare fino ad ora, ovvero ricordare al mondo che dovete comprare il libro di Fabio Keiichiro. Trovate
Però
sempre il link.
aspettate che sono finite le cose, è andato talmente bene che si sono finite tutte le copie, quindi
Diciamo che avete due
probabile non
scelte.
arriverà nemmeno la mia il 6 marzo.
Urca, urca.
Non lo
Diciamo che
so, Amazon non mi ha detto niente, quindi boh.
avete due scelte. La prima è acquistarlo in ebook, e quello lo potete acquistare subito. Lo trovate sempre su Amazon. Comunque vi lascio sempre il link qua sotto in descrizione. Oppure comprarlo, aspettare un attimino che rimpolpino le copie fisiche
Le
e
copie.
le potete ordinare per farvelo arrivare fisicamente a casetta vostra. Aspetta che, opla, devo tirarlo fuori dallo zaino. Se facciamo vedere, eccolo qua. Così ve lo potete portare anche voi a lavoro e in metro come il sottoscritto. Poi magari a un certo punto la smetterò di incontrare gente che conosco, riuscirò anche a leggerlo mentre sono in metro. Wow, va bene, facciamo partire la sigla per la parola di baffo.
Prego, prego.
Parola di baffo!
Ed eccoci qua con la parola di baffo, che è l'ultima rubrica della nostra bella puntata, del nostro bello podcast, dove diamo consigli o sconsigli a seconda della serata sul mondo dei videogiochi, magari quello che non licenzia tutte le persone, per esempio. Io ho visto che abbiamo parlato tanto, almeno io adesso ho bisogno di bere un goccetto, quindi do a te la parola con lo sconsiglio. Peraltro dobbiamo trovare una sigla per lo sconsiglio.
Dobbiamo ingaggiare lì, sì. Dobbiamo ingaggiare lì, sì.
Va bene.
Allora, questa settimana sconsiglio, perché visto la tematica un po' negativa, mi sembrava coerente sconsigliare una roba, ma nemmeno tanto per la qualità in sé, perché a me il free flow come sistema di combattimento, che questo gioco L'ombra della guerra si basa sul sistema di Batman e degli Arkham di Batman, dove tu alla fine con pochissimi tasti ti dà quella sensazione di essere invincibile e concatena tutte le combo in modo infinito. Quindi non è nemmeno la qualità in sé, è proprio il come lo hanno venduto e il come lo hanno gestito proprio a livello di struttura. Che questo gioco arriva a un certo punto, come se si trasformasse da single player diventa una sorta di MMO, dove devi conquistare delle fortezze, tu le conquisti, poi c'è una sorta di plot twist, un po' spoilerino, te le ritolgono tutte e le devi riconquistare, cioè proprio come se fosse una cosa a lungo termine di un MMO.
Cosa?
E in tutto ciò devi, c'è quel sistema che secondo me era una figata, il Nemesis System, dove tu avevi gli orchi generali avversari gestiti da una IA che creava in modo procedurale una sorta di narrazioni. Cioè tu tipo uccidevi un orco, l'amico di quest'orco prendeva il suo posto e creava una sorta di revenge story. Era tutto procedurale. Quest'orco si vendicava di un altro generale, quell'altro generale si ricordava che tu gli avevi ucciso l'amico, quindi i dialoghi cambiavano, si adattava. Era una figata, però messo in questa struttura del cazzo, con ste fortezze che poi ti piazzava generali livello 8000, tu dovevi farmare, dovevi aprire le loot box dove dentro uscivano i generali, lasciamo sta, una roba pensata proprio col culo, secondo me ha affossato tutto, perché di base poteva essere una figata con quel sistema di combattimento. Quindi perciò lo sconsiglio, perché è un esempio di come in quel periodo andavano di moda le loot box, mettiamoci le loot box, andava di moda il fatto che il gioco doveva essere infinito, rendiamolo infinito, mettiamo sta cacata che tu riperdi tutte le fortezze e ci metti altre 70 ore per riconquistare. Io l'ho droppato quando ho visto che hanno fatto sta stronzata, l'ho droppato, detto andatevene a fanculo, cioè non è questo il modo di sfruttare. E poi ricordiamoci che stanno sempre sfruttando il Signore degli Anelli, non una cazzatella qualsiasi, cioè è sempre il Signore degli Anelli. E vedere che l'hanno trattato così, ma troppo fatto uccidere i coglioni. Poi se gli volete dare un'occasione, ma sfido chiunque a non rompersi le palle quando arriva a quel punto lì.
Allora, c'è da dire che se volete provarvela per 6 euro al momento in sconto, ed è in sconto fino al 4, io mi fido di Carme. Mi fido veramente di Carme. Sempre detto,
no, che è un peccato veramente, perché tra l'altro poi il Nemesis lo hanno brevettato, quindi un'altra software house non può concepire un sistema simile.
No, non può usare questo.
Vabbè, non può usare quello, poi ovviamente tu basta e cambi i nomi.
Certo.
Però è pure st'idea che devi brevetto sul concept.
Stronzata. Lasciamo perdere.
Delle robe proprio.
Va bene, invece io vi do un consiglio. Sembra che siamo sponsorizzati. No, però mi piace molto come sito e ultimamente lo sto guardando spesso, per cui pardon, vi do i consigli da questo. Ovvero, da Fanatical c'è il Build Your Own Trinity Bundle, che per 5 euro vi portate a casa 3 giochi. Tra i giochi che ci sono in questo pacchettone c'è anche il buon Prey, che va sempre bene. Poi ci sono i Frog Detective, c'è Dusk, c'è Frogan, The Mummy, The Mastered, che è molto carino. Ci sono ben due Shantae, se volete provarli, che sono deliziosi come giochi. Insomma, per 5 euro secondo me ne vale assolutamente la pena. Fanatical, se ci vuoi sponsorizzare, io non ho assolutamente nessun problema, siamo qui, siamo pronti, la mail è nella descrizione. Insomma, per questo c'è anche Viscera Fest, che è una roba che mi ha sempre un po' attirato, che potrebbe essere una roba da provare, magari per 5 euro una pensatina ce la si può fare. Detto questo, io devo fare quello che vi ricorda le varie cose, se no me lo dimentico. In realtà questa è una roba che dovrei fare tipo a inizio puntata, ma io me la dimentico ogni volta, lo sai Carme?
Ma va bene pure come chiusura, dai.
Va bene anche come chiusura, quindi...
se no dobbiamo salutare troppo improvvisamente.
Hai ragione.
È bene avere questo passaggio.
La cosa che vi voglio ricordare sempre è... Vi ricordatevi di iscrivervi al canale di YouTube. Se vi piace quello che facciamo, lasciateci una recensione su Spotify, su Apple Podcast, su che cavolo ne so, quello, il posto dove ascoltate i vostri podcast preferiti. Se volete interagire con noi e magari non siete sempre in e magari ci venite a seguire silenziosamente su Twitch, ricordatevi che c'è il nostro bel canale chat di Telegram, che ho appena linkato qua nella chat, dove chiacchieriamo per tutta la settimana fondamentalmente, dove ci si scanna ogni tanto a suon di vocali. Teoricamente c'è anche ecco, bravo, ricordiamo quello che ha fatto Rata, anche che ha scaricato Telegram solo per Mustacchi, quindi dovete fare anche voi come Rata anche. Ci ho detto, iscrivetevi anche qua chiaramente su Twitch. Noi abbiamo anche un Ko-fi, non tutte queste cose che sto dicendo, le iscrizioni sono gratuite, quindi andate, iscrivetevi, non rompete le balle. Tutto il resto, se volete mandarci dei soldini su Ko-fi, se volete abbonarvi su Prime, non è necessario, ci fa un piacere incredibile e ci aiuta a portare avanti il progetto di Mustacchi ancora per un po', visto che siamo già a 134 puntate regolari, perché poi in realtà ce ne sono di più di podcast e ce n'è ancora di più su YouTube. Veramente abbiamo fatto una marea, Madonna, di roba in questi 3 anni, incredibile.
Poi se volete mandare foto di peni a Biggio, fate pure.
Chiaro, quello si può fare sempre tramite Telegram, tanto lui è lì, quindi potete prendere il contatto e mandare foto pitini o foto penini, come volete. Direi che questa sera è tutto. Io ho una paura, c'è Pixel che mi sta guardando malissimo da qua dalla sedia, ma fisso, e non so che cosa, morirò probabilmente, mi assalerà, mi mangerà gli occhi tra poco.
E abbiamo chiuso pure in anticipo, dai.
Sì, però abbiamo fatto un'oretta e mezza bella spinta.
Ma aspettavo di molto peggio.
Molto peggio, addirittura.
Sì. Ma che poi alla fine che volevamo di più, cioè,
che siamo in due, siamo comunque abbastanza d'accordo, non ci siamo scannati.
Ci voleva la variabile del fan della mano invisibile del libero mercato, che tutto regola.
Biggio, dici?
E lì ci... No, dai, Biggio, mica no. Credo, no, boh, non lo so.
Non mi stai facendo. No,
per carità, ognuno è libero.
Dalla stessa parte.
Ognuno è libero di avere la propria, i propri ideali economici, però la roba là fa sempre un po' ride.
Un pochetto sì. Ma sì, dai, facciamo quelli che se ne vanno a nanna. I due vecchiacci di Mustacchi vi augurano una buona notte. Noi ci sentiamo la settimana prossima, oppure se ci volete vedere giocare domani, perché questa volta sto bene e quindi si può fare anche il mercoledì del gameplay con Manuel e We Were Here Forever. Mi sono perso a quale siamo arrivato. Comunque sempre We Were Here. Grazie a tutti ragazzi, buonanotte.
Notte.
Alla prossima, ciao.
Ciao.